La libertà procede dalla mano destra di Dio e ha bisogno di compagnia di santi, e uomini retti devono la nostra terra rendere una nazione di nuovo. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono Riccardo, qui con me, come sempre, c'è Costantino, il nostro, un po' che non ti do un titolo in realtà, Costantino, oggi ti dirò il nostro parlamentare, visto che siamo in un periodo un pochino più avanzato, di Roma. Ciao Costa, ben trovato.
Bentornati a tutti, ciao Rick, grazie di avermi dato un titolo un po' più tranquillo, perché visto e considerato il periodo che andiamo a trattare, potrei darmi delle cose un po'... mi avrebbero messo un po' in difficoltà, in
assolutamente
cattiva luce.
Assolutamente sì, anche se alcuni direbbero che anche parlamentare potrebbe mettere in cattiva luce, visti i tempi.
No, sì, questo è vero, però, insomma, visto il tema che trattiamo oggi...
Assolutamente.
Forse è quello un po' meno, no?
Esatto. Allora, perché, che tema trattiamo oggi? Siamo sempre all'interno della nostra serie di Innis File, quindi la serie che tratta un po' alcuni episodi interessanti della storia d'Irlanda. Ci siamo lasciati, diciamo, con una grande insurrezione fallita, no? Alla fine del Settecento, e di fatto forse uno dei punti più bassi, tra virgolette, del nazionalismo irlandese, cioè quando l'Irlanda, con l'Act of Union, di fatto si vede sopprimere il proprio Parlamento. Si vede di fatto perdere una qualunque rappresentanza anche a Westminster, perché di fatto i cattolici non possono sedere in Parlamento, e sappiamo che soprattutto la popolazione, insomma, era di stragrande maggioranza cattolica, e quindi ovviamente la situazione dal lato irlandese è abbastanza inaccettabile. Non finisce qui, ovviamente, Costa, perché non ci volle, diciamo, molto tempo prima che un avvocato cattolico, membro dell'aristocrazia irlandese, che era cresciuto in Francia, diciamo, lì era stato educato e aveva visto, insomma, gran parte anche della sua, del suo modo di vedere il mondo e la politica, crescere proprio in quei luoghi, iniziasse piano piano a muoversi per cambiare questa situazione. Stiamo parlando di Daniel O'Connell, che appunto proprio a causa di questo suo trascorso in Francia era un personaggio che aveva una visione molto moderna, diciamo, della politica, molto vicina anche agli ideali illuministi di separazione fra Stato e Chiesa. Quindi comunque in un momento in cui la questione religiosa è molto importante, perché l'abbiamo visto fino adesso, l'arrivo di una persona che sì, ovviamente è un cattolico lui di per sé, sì, ovviamente ha una visione della religione a livello personale molto chiara, però, diciamo, può arrivare in qualche modo a scombinare un pochino le carte. Vi faccio un po' un esempio per capire un po' di che tipo di persona stiamo parlando. Quando gli venivano rivolte le accuse di farsi dettare la linea da Roma, a lui, come a molti altri irlandesi cattolici, veniva spesso detta questa cosa, ovviamente, lui rispondeva così: ho il massimo rispetto per il capo della Chiesa, ma in questo caso io tengo la teologia, della quale non so nulla e della quale desidero continuare a non saperne nulla, totalmente fuori dalle mie considerazioni. Quindi, insomma, una persona, diciamo, che sapeva tenere bene separate le cose. Era un non violento, una persona che, riferendosi alle ribellioni del passato, quelle che abbiamo anche visto insieme nella scorsa puntata, diceva che nessun cambiamento politico vale quanto una singola goccia di sangue umano, cosa che lo portò a organizzare un movimento pacifico per chiedere l'abbandono dell'Act of Union e il ritorno al Regno d'Irlanda con la Costituzione del 1782. Sarà molto, diciamo, ironico vedere anche, no, quello che vedremo nel corso di questa puntata, di quanto purtroppo poi le cose siano andate anche molto molto diversamente. Nel 1828 O'Connell viene eletto nella contea di Clare come candidato dei Radicals con il 67% dei voti, e l'anno successivo passa il Catholic Emancipation, che di fatto sancisce la possibilità per i cattolici di ricoprire finalmente delle cariche pubbliche, senza che questa cosa riesca ad andare in contrapposizione con la loro religione, e quindi ovviamente senza che dovessero per forza in qualche modo ripudiare la loro fedeltà al Papa di Roma. Lo storico Eugenio Biagini, nel suo Storia d'Irlanda dal 1845 ad oggi, che è uno dei titoli che poi vi consiglio, dice che il modo in cui fu approvata, vale a dire sotto la minaccia dei disordini in Irlanda, ispirò generazioni di irlandesi a pensare che Londra fosse debole e facile da piegare mediante pressioni elettorali o con la violenza. Nonostante ovviamente comunque sostenga che la legge era un qualcosa nell'aria e indubbiamente in armonia con i tempi, non è una cosa insomma dettata solo da questo. Però insomma una riflessione che vi ho voluto citare perché secondo me è interessante. Iniziò a seguito di questo evento una collaborazione tra O'Connell e il governo irlandese, che sembrava potesse portare a delle riforme che avrebbero aiutato la questione irlandese nel tempo a svilupparsi in una maniera forse più pacifica. Ma in realtà non lo sapremo mai, perché successero due cose importanti. La prima è che nel 1841 il Partito Conservatore vince le elezioni e rimpiazza il governo attuale dei Whigs, di fatto appunto con una presenza conservatrice, segnando praticamente la fine di questo periodo roseo di collaborazione tra le due parti. Ma soprattutto, cosa più importante, nel 1845 arriva uno degli eventi più importanti della storia d'Irlanda, la Grande Carestia. In gaelico si chiama An Gorta Mór, cioè letteralmente la grande fame. E fu un evento incredibilmente violento, sotto tutti gli effetti, che per 5 anni affamò letteralmente il paese, segnando il suo futuro per sempre. Da cosa era stata causata? Da una muffa che oggi diciamo sappiamo come combattere in maniera molto semplice, però allora ovviamente era un grosso problema, il cui nome scientifico è Phytophthora infestans, che forse originaria del Perù, non lo sappiamo, in realtà si diffuse in tutta Europa, non solo in Irlanda, ma anche in gran parte del resto del mondo, anche in America. In Irlanda però fu particolarmente violenta, anche per la tipologia particolare di alimentazione dei contadini irlandesi, letteralmente decimati da questo evento. Lo vedremo dopo in chiusura di questo paragrafo, diciamo vi darò alcuni numeri, ma fa veramente impressione. Nel libro che vi ho già citato e che vi ricorderò di nuovo alla fine trovate un intero capitolo molto dettagliato sulla carestia, ma in breve il raccolto delle patate non era un raccolto già affidabilissimo di base perché non si manteneva bene e in estate i contadini che erano in attesa diciamo che crescesse il nuovo raccolto mentre le vecchie non potevano più essere utilizzate perché o erano andate a male o comunque erano state consumate doveva attingere già ad altre risorse come ad esempio il bestiame che era una specie di bene rifugio praticamente sia economico che alimentare nei periodi come questi. Il sistema più o meno si teneva in piedi, anche se in maniera precaria, ma soprattutto per il fatto che comunque la popolazione era molto cresciuta negli anni precedenti. Ma quando arriva la nuova muffa, i raccolti di patate sono completamente da buttare, con il tubero che marcisce completamente all'interno e dall'esterno. Fa abbastanza impressione, ho trovato una fotografia di una patata, diciamo, affetta da questa muffa, ve la faccio vedere magari nel canale Telegram per chi è iscritto, così potete un po' rendervi conto di quello di cui stiamo parlando. La cosa diventa di proporzioni poi enormi, principalmente per 3 fattori, uno politico, uno alimentare e uno sanitario. Quello alimentare è che in alcune contee non si produceva altro che patate, di fatto. Nel Donegal, nel Clare, Cork, Mayo, non c'erano raccolti di grano, cosa che rendeva l'importazione una soluzione obbligata per sfamare la popolazione in mancanza della patata. Il fattore politico è anche un po' legato a questo e fu però di fondamentale importanza. Cioè il governo in carica stava riuscendo in qualche modo ad affrontare la crisi. C'era un governo, il governo Peel, che era abbastanza saldo, che fino al 1846 si occupò della distribuzione gratuita di cibo, cosa che causò gli stessi contadini irlandesi diciamo ad essere comunque felici della reazione del governo in un primo momento. Ci sono diversi aneddoti che vengono riportati di questa cosa. Ma ad un tratto questa risposta si arrestò completamente. Perché? Perché il 18 giugno del 46 cade il governo, il Partito Conservatore si scinde e inizia a litigarsi l'elettorato, questa cosa è molto contemporanea, Costantino. Va al governo il liberale John Russell, che di fatto mette su un governo che non aveva una maggioranza salda in Parlamento ed era in preda di crisi che erano contrarie ad un aumento della spesa pubblica, non tanto per le idee liberali, anche Peel, il governatore di prima, era liberale allo stesso modo, non era cambiato niente da prima, ma di fatto, sai, quando manca il consenso non vuoi perdere la tua base elettorale, quindi devi in qualche modo usare una bandierina, no? E acuirti su posizioni molto più ideologiche di prima. Infatti, chi avrebbe pagato l'aumento di tasse necessario per combattere la crisi? Ovviamente i contribuenti borghesi e benestanti, britannici e irlandesi da questo punto di vista, senza troppe differenze, che costituivano la base elettorale del Partito Conservatore e quindi ovviamente non si potevano dare addosso, diciamo, alla propria base elettorale. Ad aggiungere problemi c'è anche il fatto che Peel aveva, cioè il precedente, diciamo, primo ministro, aveva esperienza in Irlanda. Era un profilo che aveva già governato, competente dal punto di vista economico, mentre Russell su questo si affidava a dei consulenti del governo, che erano più preoccupati all'applicare, no, le loro idee e fare in qualche modo passare i loro messaggi ideologicamente, diciamo, adatti a quello che pensavano loro rispetto ad altro. Il terzo e ultimo, ma non per ordine di importanza, era il fattore sanitario. Le file per ricevere gli aiuti che venivano distribuiti, gli ospedali, la denutrizione, tutte queste cose favorivano la trasmissione di tante malattie, come il tifo, che in realtà causarono la morte della maggior parte delle persone. Una malattia in particolare si chiamava la febbre ricorrente e si trasmetteva con i pidocchi e causava una lunghissima febbre che di fatto stremava l'individuo che già era denutrito e quindi ovviamente aveva pochissime forze, ma anche in preda a questa febbre non riusciva a sopravvivere e finiva col morire veramente in modi lenti e orribili. La macchina, diciamo, organizzativa che in qualche modo doveva aiutare l'Irlanda con distribuzione di cibo, ma anche con l'instaurazione della Poor Law, che era una legge che in qualche modo prevedeva il fatto che venissero, diciamo, che i poveri di una certa regione cadessero sulle spalle dei contribuenti di quella regione e che gli stimoli dovessero essere di natura lavorativa ed economica e non di mera distribuzione di cibo, fallirono tutti miseramente per tutti questi motivi che vi ho detto, in particolare anche quello politico, insomma, che è una grossa responsabilità, e la tragedia fu enorme. Vi do dei numeri per farvi capire l'impatto di questa carestia. La mortalità aumentò con dei picchi anche del 40% in alcune regioni, cioè nell'Ulster aumentò del 30% e nella regione attorno a Dublino dell'8%, quindi in maniera anche un po' difforme, ma nelle campagne, che erano il capisaldo un po' di questi contadini, di questi piccoli proprietari cattolici rurali, fu veramente terribile. E è evidente che appunto questi piccoli proprietari furono quelli che veramente vennero decimali dalla carestia. Questa cosa causò un cambiamento non solo demografico ma anche culturale importante. Pensate che nel 1845 il gaelico, una lingua che oggi insomma ha poche persone che lo parlano, all'epoca era già in difficoltà perché c'era stata una riforma del sistema educativo inglese che dal 33 aveva privilegiato l'uso dell'inglese, ma comunque era ancora parlato perché il 50% della popolazione comunque lo parlava. Nel 1851, quindi parliamo solo di 6 anni dopo, questa percentuale scende dal 50 al 23, quindi per capirci, insomma, veramente morirono circa 1 milione di persone, ma soprattutto un altro 1 milione di persone poi emigrò, per lo più in America, ma anche in Australia, Canada e Nuova Zelanda, e si formarono infatti all'estero tantissime comunità irlandesi, anche molto forti, che furono anche importanti per la lotta per la causa dell'indipendenza irlandese nel secolo successivo, come vedremo poi più avanti. Ovviamente di fronte a questa tragedia è facile lasciarsi andare ai nazionalismi, no? Cioè se ci fosse stato un governo indipendente irlandese la cosa sarebbe stata diversa, ed è quello che è stato fatto anche da una certa parte della storiografia. Mitchell, uno storico irlandese nato nel 1815 e che quindi vedeva la carestia con gli occhi della sua contemporaneità, ovviamente, diceva che Dio aveva mandato la piaga, ma gli irlandesi la carestia, gli inglesi la carestia, scusate, sostenendo quindi una presunta crudeltà e un presunto dolo, quasi di sterminio, della popolazione irlandese proprio da parte degli inglesi. Questa tesi nazionalista, che non è solo di Mitchell, non si è fermata solo agli anni della contemporaneità dell'evento, ma anche di altri storici, anche più vicini a noi, si contrapponeva a una tesi revisionista che cercava di avere una visione più equilibrata e rotonda della questione, però di fatto spesso anche qui, magari venendo trascinata dall'ideologia, no? E cercando in qualche modo di assolvere le responsabilità inglesi. Oggi, fatta salva l'inadeguatezza della risposta del governo inglese, che su quello, diciamo, concordano tutti, la tesi che veniva sostenuta dai nazionalisti non è quella prevalente. Oggi quella più accettata dagli storici è quella che si chiama post-revisionista, di Donnelly, O'Grada, Charles Redd, sono tutti storici che si sono occupati, diciamo, della questione, nella quale si sottolinea che la responsabilità del governo britannico non si deve trovare in una sorta di precisa volontà di sterminare il popolo irlandese, quello ovviamente non era presente, quanto piuttosto ad un sistema democratico ancora fragile che di fronte alla possibilità di perdere consenso in quella condizione che abbiamo visto in apertura, consenso irlandese o britannico che fosse, non era troppo questa la questione, non riuscì a reagire in maniera adeguata. Insomma, il tema è complesso, molto più complesso di quanto potrei spiegarvelo io, e quindi vi invito a studiarlo nei vari riferimenti che vi porteremo alla fine della puntata. Ma è talmente parte dell'identità irlandese e della storia di questo paese che esiste anche un museo a Dublino interamente dedicato al tema, che si chiama Epic, e che veramente vi invito ad andare a visitare se andrete a Dublino, perché insomma merita, vi fa capire quanto questo evento è importante nella mentalità, nella storia, nella cultura di tutti gli irlandesi. Ovviamente a un certo punto questo evento, diciamo, finisce, c'è in qualche modo una ripresa, ma la questione nazionale rimane centrale, tanto che si arriva a una guerra molto importante, che è la guerra d'indipendenza irlandese.
Assolutamente sì, caro Riccardo. Una nota di colore però dobbiamo alla grande carestia, ovviamente, no, il viaggio di molti irlandesi verso l'America, anche quello di Priest Vallon e quindi Gangs of New York. Scusate, andava detto perché era giusto così. È un film che amiamo entrambi, quindi
vero, lo
abbiamo tirato fuori, ecco. Tornando ad essere un po' più seri, ovviamente la guerra d'indipendenza irlandese è il culmine di tutta una serie in realtà di ribellioni che già in realtà propriamente nel periodo della Grande Carestia ci furono, perché i primi a rivoltarsi nel 1848 furono i giovani irlandesi, che erano un movimento indipendentista che faceva parte inizialmente del movimento di O'Connell che ci hai raccontato tu, ma che poi si staccano nel 1846 per formare un altro partito chiamato Confederazione Irlandese, e avevano vari capi politici, insomma, tra cui il più importante è sicuramente William Smith O'Brien. Successivamente, insomma, fallisce ovviamente, perché altrimenti sarebbe stata indipendente molto prima l'Irlanda. Successivamente, una ventina d'anni dopo, nel 1867, toccherà un altro movimento, il movimento cosiddetto dei Feniani, che erano, insomma, dei repubblicani, che organizzano una sommossa nel 1867, ma fallisce pure questa. Nonostante questi fallimenti, i due movimenti continuano insomma, la loro lotta in clandestinità, diventando praticamente delle società segrete, tanto che nel 1873 a Dublino una convenzione di Feniani adotta il nome di Fratellanza Repubblicana Irlandese e si dà uno statuto, redige la prima costituzione di un futuro Stato autonomo irlandese, che si sarebbe poi fondato, tra i cui punti salienti c'era innanzitutto un comitato centrale del movimento che era al governo della Repubblica Irlandese e l'elezione al presidente, del presidente del movimento e in automatico presidente della Repubblica Irlandese, che poi avrebbero comandato nel momento in cui ci sarebbero state, insomma, ci sarebbe stata la possibilità di formare, no, un vero e proprio governo legalizzato, e quindi avere delle elezioni, no, che potevano eleggere autonomamente il governo irlandese. Questa è per quanto riguarda, diciamo, i movimenti più clandestini che più si davano alla ribellione. Poi successivamente però si comincia a cercare anche, no, la via un po' più legale, la via parlamentare, tanto che ovviamente erano nati dei partiti all'interno magari del Parlamento inglese che agivano per conto, no, di questo movimento, di questo sentimento comunque nazionalista irlandese. Partiti come la Home Rule League e l'Irish Parliamentary Party erano quelli che portavano la questione irlandese all'interno delle sale del potere. Ci provano per ben tre volte con queste leggi chiamate Home Rule Bill, e che praticamente cercavano di portare la questione dell'indipendenza d'Irlanda per farla riconoscere dal Parlamento inglese. Falliscono in realtà in due occasioni, la prima nel 1886, dove proprio viene bocciata, la seconda invece nel 1893, in cui passa alla Camera dei Comuni, ma viene bocciata invece alla Camera dei Lord. Successivamente nel 1911 invece passa la legge, e nel 1912 effettivamente viene attuata. L'11 aprile del 1912. Quindi si dovrà formare, no, un Parlamento irlandese con poteri autonomi, con la sede ovviamente a Dublino, però questa cosa porta una reazione. Da parte di chi? Da parte dei partiti conservatori, sia britannici, quindi in Inghilterra, ma anche di chi invece voleva rimanere unito alla Gran Bretagna, perché c'erano anche loro, che venivano chiamati chiaramente unionisti. Questi unionisti, caro Riccardo, fanno un gruppo, un vero e proprio gruppo paramilitare che si chiama Volontari Unionisti, e il cui scopo era opporsi alla con la forza, no, a questa legge. Ovviamente c'è una risposta. La risposta nel 1913 porta alla formazione del movimento dei volontari irlandesi, che invece era l'opposto, doveva difendere l'attuazione della legge anche con la forza. Questa organizzazione viene affiancata da un altro gruppo che si chiama Esercito dei Cittadini Irlandesi, che è stata fondata da James Connolly, e praticamente si arriva al 1914 quando la corona si dichiara positiva, insomma, all'accettazione di questa legge, e che quindi, a parte ovviamente escludendo però la provincia dell'Ulster, che era a maggioranza protestante perché era, no, frutto di quella colonizzazione che c'era stata nei secoli, che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Il problema, caro Riccardo, è che a un certo punto scoppia nel 1914 una cosina chiamata Prima Guerra Mondiale.
Sì, e quindi giusto, viene giusto una cosa poco invasiva, diciamo.
Esatto. Quindi questa cosa, l'attuazione della legge effettiva viene rimandata, e questa cosa però lascia molto negativi i buoni, insomma, nazionalisti irlandesi, che effettivamente si organizzano per fare qualcosa. Nel 1915 la Fratellanza Repubblicana Irlandese forma un comitato militare, i cui capi sono Tom Clark, Joseph Plunkett e Patrick Pearse, che volevano proprio promuovere un'insurrezione armata. Nel 1916 questo comitato incontra James Connolly e ottiene l'aiuto del suo gruppo, no, dell'Esercito dei Cittadini Irlandesi di cui abbiamo parlato prima, e si organizzano per fare una rivolta. Quando verrà, insomma, alla fine della riunione, si decide che questa rivolta avrà luogo nella Settimana Santa dello stesso anno. Viene appunto fatta questa, no, questa rivolta, che viene chiamata Easter Rising, la rivolta di Pasqua. È un tentativo di ottenere questa indipendenza, il più significativo tentativo di ribellione sin dal 1798, no, quella che hai raccontato tu la scorsa puntata, e dura dal 24 al 29 aprile del 1916. Quindi la Fratellanza Repubblicana, con i volontari irlandesi che erano guidati da questo Patrick Pearse, che era un poeta, insegnante e avvocato, insieme all'Irish Citizen Army, occupano dei punti chiave, comunque dei simboli di Dublino, e proclamano la Repubblica Irlandese, indipendente dalla Gran Bretagna, all'interno del General Post Office, che è un, insomma, era un simbolo, comunque un palazzo che era un simbolo, e che ancora attualmente ha la sua validità all'interno, no, dell'idea dello Stato irlandese. Questa rivolta ovviamente viene sedata dagli inglesi, che arrivano, tra l'altro, utilizzando per la prima volta i carri armati che poi porteranno sui campi della Prima Guerra Mondiale. Quindi in 6 giorni finisce, i suoi leader sono processati dalla corte marziale e giustiziati tutti in prigione. Questo insuccesso, perché ovviamente è un insuccesso, però viene considerato dai repubblicani irlandesi, quelli più puri, quelli nudi e crudi, come in realtà la vera guerra d'indipendenza. E quindi quella che noi chiamiamo effettivamente guerra d'indipendenza, in realtà è la guerra che la Repubblica fa per difendere se stessa contro chi cercava di distruggerla. Comunque, la guerra d'indipendenza vera e propria, quella che la storia ci dice che esiste, insomma quella che noi consideriamo la guerra d'indipendenza irlandese, è quella che inizia, diciamo, dagli eventi seguiti alle elezioni del 1918, in cui i deputati delle circoscrizioni irlandesi erano per la maggior parte i nazionalisti più puri, quelli soprattutto del partito Sinn Féin, che erano quelli che proprio più integralisti, che rifiutano peraltro di andare a occupare i propri seggi a Westminster. Nel gennaio del 1919 si costituiscono come Assemblea d'Irlanda, Dáil Éireann, e che insieme al governo che era già stato fatto, guidato da Eamon de Valera, dichiarano l'indipendenza d'Irlanda. Qui entra in gioco un'altra fazione, diciamo, un altro gruppo, che era l'IRA, ormai, insomma, conosciuto un po' da tutti, no? Che era l'Esercito della Repubblica Irlandese, che praticamente ritiene di aver ricevuto dai membri, no, di questa assemblea, il mandato di andare a combattere contro le forze britanniche, comunque le forze governative, che erano sotto la guida del Lord Lieutenant, il Lord Luogotenente, che era l'amministratore dell'Irlanda nel castello di Dublino. Il 21 gennaio del 1919, nella contea di Tipperary, in realtà iniziano le ostilità. Un reparto dell'IRA uccide due uomini della Royal Irish Constabulary, che è la polizia irlandese governativa, e che sarà tra i punti più colpiti, perché comunque si pensava fossero, no, praticamente i cani da guardia del governo inglese in Irlanda, e quindi l'IRA li prende proprio di mira. Quando succede questa cosa, praticamente loro cercano di andarsi a prendere questo esplosivo, due uomini della Royal Irish Constabulary si rifiutano e loro li uccidono. Quindi questo è considerato l'inizio della guerra di indipendenza, anche se in realtà è un po', no? Avevano fatto un po' tutto da sé questi volontari dell'IRA, però è considerata, diciamo, l'inizio, soprattutto perché tre giorni dopo, nel South Tipperary, quindi il luogo dove è stata iniziata, insomma, dove è avvenuto questo fatto, viene proclamata la legge marziale. E quindi a quel punto, che succede? Che il First Dáil, quindi questa assemblea che era stata convocata nella Mansion House di Dublino e aveva ratificato l'indipendenza che era stata proclamata nella rivolta di Pasqua, formula una mozione in cui chiede il ritiro di tutte le guarnigioni britanniche e anzi chiedeva a tutte le nazioni libere del mondo di riconoscere l'indipendenza dell'Irlanda. Da qui parte la guerra. Perché? Perché i membri dell'IRA continuano ad attaccare le installazioni governative, vanno a fare incursioni per procurarsi delle armi e del denaro soprattutto, e a uccidere membri dell'amministrazione britannica. Il primo omicidio commesso fu fatto a Westport nel Maio contro il giudice locale che si chiamava John Milling, che aveva arrestato alcuni volontari per riunione sediziosa. A quel punto praticamente i guerriglieri irlandesi si rifanno alle tattiche dei boeri in Sudafrica, che tanti problemi avevano creato agli inglesi, quindi brevi e rapide incursioni in borghese, come avrebbe detto, no, il padre del migliore amico di William Wallace in Braveheart: colpire, correre e nascondersi. Comunque, questa cosa a livello politico comunque incontra un certo plauso, diciamo, perché diversi esponenti della Repubblica, come Imon de Valera, che abbiamo detto prima, erano favorevoli a queste cose, anche se in realtà volevano una guerra di tipo convenzionale, perché volevano che la Repubblica fosse legittimata dagli stati, no? Dagli stati stranieri, insomma, internazionali. Però c'è un politico molto importante in realtà per questa guerra, Michael Collins, che si oppone con successo a questa cosa. Perché? Perché innanzitutto era stato il motivo della sconfitta del 1916 e soprattutto perché non conveniva, per il tipo di esercito che erano, combattere un tipo di guerra tradizionale, sarebbero stati schiacciati. Gran parte dell'opinione pubblica, ma soprattutto dell'opinione politica, è dalla sua parte e quindi si continua così. Anche se gran parte della popolazione irlandese, quindi quella più bassa, disapprova inizialmente la violenza usata dai volontari, però cambia. Perché? Perché a un certo punto le truppe britanniche decidono di reprimere brutalmente tutto quanto e quindi aprono il fuoco senza motivo, vanno a distruggere beni in maniera abbastanza arbitraria, altrettanto arbitrariamente arrestano persone che si ipotizza fossero, no, sediziosi, no, o tendenti alla sedizione, e quindi inizia un anno e mezzo di enormi combattimenti e di morti dovute ad attentati e a repressioni successive molto, molto importanti. Per esempio, tra l'altro, nel marzo del 1920, nella contea di Limerick, per la prima volta l'IRA uccide una persona che probabilmente era una spia, o era sospettato di essere una spia. Quindi iniziano anche, no, a cercare di capire se qualcuno sta agendo contro di loro dall'interno. 150 caserme abbandonate in questo periodo dalla polizia furono date alle fiamme per impedire che fossero riutilizzate, insieme ad altri uffici delle imposte. Perché? Perché ovviamente la guerra andava avanti e che succede? Che questa Royal Irish Constabulary si trovava in difficoltà. Peraltro, innanzitutto erano non cattolici e quindi erano considerati, no, i cattivi praticamente, perché erano sicuramente gli occhi e le orecchie del governo britannico in Irlanda. Poi erano i membri, insomma, le caserme erano molto isolate molto, spesso, e quindi erano vulnerabili e all'interno contenevano armi. Erano circa 10.000 uomini in queste 1.500 caserme distribuite dappertutto. A quel punto, tra l'altro, si trovano anche esautorati dal punto di vista politico. Perché? Perché l'assemblea, il Dail, nel 1919 aveva proclamato l'ostracismo contro questi membri, che risultarono demoralizzati. Iniziano delle defezioni, iniziano soprattutto dei personaggi che passano dall'altra parte un po' per paura, un po' perché magari si uniscono invece alla volontà di questa indipendenza irlandese, e quindi alla fine di tutto non rappresentano più una forza su cui il governo britannico può contare. Si pensa che in totale durante la guerra furono uccisi 360 poliziotti e più di 500 furono feriti, quindi comunque avevano la loro buona motivazione per essere preoccupati, no, degli attacchi dei rivoltosi. Dietro tutte le azioni dell'IRA, forse, non è sicuro, c'è, diciamo, una mano, o comunque qualcuno che ha supervisionato, che è Michael Collins, di cui parlavamo sopra, che era il ministro delle finanze del governo repubblicano e che quindi era quello che passava le armi e il denaro ai membri dell'IRA, dell'esercito, perché serviva qualcuno, no, con grande capacità di organizzazione, con intelligenza, con una chiarezza degli scopi, e che galvanizzavano le persone che incontravano insieme a lui. Pensa che lui riuscì a mettere in piedi una rete spionistica tra i membri della Polizia Metropolitana di Dublino, in tutti i settori dell'amministrazione direttamente governati dagli inglesi, ma soprattutto anche nella divisione G, che era praticamente l'intelligence della Polizia Metropolitana di Dublino. E quindi, che erano molto odiati dall'IRA perché scoprivano facilmente i volontari e li segnalavano alle forze britanniche, che avevano, oltre ad avere, no, la RIC, la Royal Irish Constabulary, e oltre, insomma, a loro, che erano quelli legittimati, c'erano anche molte forze paramilitari, tra cui i più importanti e soprattutto i più facinorosi erano i Black and Tans. Contro queste forze Collins organizza una squadra, conosciuta anche come i 12 Apostoli, perché inizialmente erano 12, che erano un gruppo di cacciatori di taglie, praticamente, che erano quelli che davano la caccia e uccidevano i membri di questa squadra, di questa Division G, e tutti quelli che erano, insomma, erano degli spioni, praticamente, ai loro occhi, quelli che fornivano delle informazioni. L'IRA, effettivamente, quante persone c'erano? Sulla carta erano 100.000 uomini, però Collins calcola che i combattenti effettivi all'interno del conflitto furono circa 15.000 e di questi soltanto 3.000 erano sempre in servizio. Però erano aiutati anche da altre organizzazioni di supporto, come le Kumannabban, che era un gruppo femminile, insomma la parte femminile dell'IRA, ma anche il movimento giovanile che si chiamava Fianna Éireann, che erano quelli che trasportavano armi e messaggi e quelli che davano alloggio ai combattenti. E quindi erano tutti, no, organizzati, comunque era radicata questa sensazione di volersi liberare dagli inglesi. Soprattutto questa cosa si vede soprattutto quando si parla di soldi, caro Riccardo. Perché? Perché l'IRA ovviamente faceva attacchi per le armi e per il denaro, che è ovviamente necessario per quanto riguarda l'approvvigionamento e tutte queste cose. E quindi che fanno? Loro andavano ad attaccare, no? Contro i funzionari e a togliergli i soldi. In più la popolazione fu incoraggiata, anziché a dare i soldi agli inglesi, a sottoscrivere questo prestito nazionale lanciato proprio da Collins per raccogliere i fondi a favore del governo indipendentista e dell'esercito. Succede che però il giudice locale, che era, insomma, una delle forze inglesi, Alan Bell, riceve l'incarico di individuare il denaro che in questo modo veniva ottenuto dagli indipendentisti. E succede che il 26 marzo del 1920 sequestra 71.000 sterline nella sede del Sinn Féin, e anche per mezzo di investigazioni bancarie condotte in tutta Irlanda, a bloccare delle somme ancora maggiori. Però succede che questo povero uomo, il 26 marzo del 1920, viene buttato giù da un tram e viene insomma, ucciso con 3 colpi di pistola alla testa. Si calcola che entro la fine del 1920 il prestito aveva procurato alle casse repubblicane 357.000 sterline. In più, i tributi che magari la gente continuava a pagare venivano comunque pagate alle amministrazioni locali controllate dal Sinn Féin, che quindi ovviamente non le passavano agli inglesi ma le davano per la guerra. Quindi anche da questo punto di vista fu importante il modo, insomma, utilizzato, fu intelligente il modo utilizzato dagli irlandesi, perché ovviamente abbassò di molto anche gli introiti interni all'Irlanda, e quindi era costretto il passaggio di soldi e di viveri, era ovviamente sempre, cioè doveva arrivare sempre dall'Inghilterra o comunque dall'Irlanda del Nord, e non era proprio semplice l'approvvigionamento in questo senso. Chiaramente, Riccardo, la risposta britannica a un certo punto arriva, perché deve arrivare, e quindi questi Black and Tans furono organizzati per sostenere la RIC. Erano 7.000 uomini che erano soprattutto...
Lo sai perché si chiamavano così? Ti dico un aneddoto.
No, vai, dimmelo.
Si chiamavano Black and Tans perché c'era carenza di uniformi vere e proprie, ok? E quindi praticamente erano state equipaggiate con una giacca che era verde scuro, diciamo, della polizia, quindi quella propria della polizia, quindi la parte black, e i pantaloni dell'esercito che invece erano color khaki, quindi la parte
intense.
Ah, che
belli!
Black and Tans.
Onestamente abbastanza inguardabili.
Abbastanza inguardabili, assolutamente.
Comunque, diciamo, erano questi 7.000 soldati britannici smobilitati dopo la Prima Guerra Mondiale, arrivavano soprattutto dall'Inghilterra e dalla Scozia, quindi non erano irlandesi, e sebbene facessero teoricamente parte della RIC, erano un'organizzazione paramilitare e si lascia dietro una fama di omicidi, terrore, ubriachezza e indisciplina. Va, dagli scozzesi non me lo sarei mai aspettato, dopo tutto. Comunque, sono proprio loro in realtà che fanno passare tutta l'opinione pubblica dalla parte degli indipendentisti, perché praticamente minano l'autorità, soprattutto morale, del governo, no, inglese in Irlanda. Dopo che insomma, la guerra va avanti, arrivano gli ausiliari, un reparto di 1.400 ex ufficiali di complemento dell'esercito britannico. Gli ausiliari, sebbene come a livello di violenza e di terrore erano identici ai Black and Tans, erano più efficaci per combattere l'IRA, e quindi nella politica di rappresaglia che hanno portato, no, che all'interno dell'Irlanda, ci stavano sicuramente molto meglio. Diciamo che c'è del politico qui, no? Cioè, perché a livello politico l'Inghilterra non ha mai approvato una politica di repressione in Irlanda, però la repressione avveniva tutti i giorni. Tra l'altro c'è questa famosa battuta, no, di Lord Hugh Cecil, che ebbe a dire: tutti sono d'accordo sul fatto che non si fanno rappresaglie e che queste stiano avendo un effetto positivo. Comunque, questo dura fino al 1920, perché nel 1921 ogni finzione fu lasciata cadere. Iniziarono delle rappresaglie ufficiali con incendi di case, insomma, ce ne saranno di molte. Prima di questo, però, c'è un avvenimento che ha chiamato la prima Domenica di Sangue, caro Riccardo, la prima Bloody Sunday. La mattina del 21 novembre del 1920, con delle informazioni ottenute da Collins e la sua rete, la Squad, questi agenti, no, i 12 apostoli, assassinano 19 agenti britannici che erano conosciuti come Cairo Gang, sia perché si frequentavano al Cairo Caffè, sia perché provenivano da incarichi in Medio Oriente, e insomma sono stati uccisi in diverse zone di Dublino. Come risposta, nello stesso giorno, gli ausiliari entrano a Croke Park, che è il campo di calcio gaelico, l'abbiamo già detto più volte, durante una partita tra Dublino e Tipperary, e sparano sulla folla. Muoiono 14 persone, tra cui un giocatore del Tipperary, Michael Hogan, e altre 65 rimangono ferite. Nello stesso giorno, sempre, due prigionieri repubblicani e un loro amico, che non aveva nulla a che fare con l'IRA, ma che era lì, insomma, al momento dell'arresto della sera precedente, furono uccisi nel castello di Dublino mentre tentavano di fuggire, tra molte virgolette. Questo è il primo giorno considerato come Bloody Sunday. Tra l'altro, una tribuna di Croke Park, Logan Stand, è proprio dedicata, no, al giocatore morto in questa sparatoria. La guerra, a parte a Dublino, ha nella contea di Cork lo scenario più, più cruento. Gran parte delle tattiche di rappresaglia che l'Inghilterra faceva era adottata, insomma, che poi è stata adottata in tutta l'isola, è iniziata all'interno della contea di Cork. Tipo la distruzione privata per la risposta agli attacchi dell'IRA, l'assassinio di esponenti politici nazionalisti. Per esempio, nel novembre del 19 il centro di Cork fu incendiato dalle forze britanniche, che impediscono l'intervento dei pompieri. Nel marzo del 1920 uccidono il sindaco di Cork, che era un sindaco del Sinn Féin, ed era comandante della prima brigata Cork dell'IRA. Di fronte, tra l'altro, fu ucciso davanti alla moglie da uomini col passamontagna, che vengono visti rientrare nella caserma di polizia. Quindi, chiaramente, erano loro. Il suo successore, Terence McSweeney, muore in uno sciopero della fame mentre era carcerato a Brixton, a Londra. Quindi, comunque, la rappresaglia qui vede uno dei primi, dei punti più incredibili. Peraltro, da parte repubblicana nascono le Flying Columns, colonne volanti, che erano queste unità mobili di circa 30 combattenti che facevano queste imboscate e poi scappavano nelle campagne, che chiaramente conoscevano molto meglio dei britannici. Però anche da parte dei britannici, reggimenti come l'Essex avevano la fama di uccidere i prigionieri disarmati. Una settimana soltanto dopo la Domenica di Sangue, unità dell'IRA agli ordini di Tom Berry tende un agguato a un gruppo di ausiliari nel Cork, sempre uccidendo tutti i 18 militari che componevano la pattuglia. Si dice che questi ausiliari sono stati uccisi dopo la resa, però in realtà alcuni membri dell'IRA coinvolti dicono che era una falsa resa e quindi a quel punto non si era più dato quartiere. Si passa a un'ulteriore fase del conflitto. Dopo quel giorno tutto il Munster è sotto la legge marziale, quindi si sta inasprendo sempre di più. Nell'agosto del 1920 le autorità sospesero tutte le corti del coroner, che furono sostituite da corti militari di inchiesta. Nel 21, dal gennaio del 21 fino a luglio, in cui si arriva a una tregua, ci sono i più violenti periodi, mesi della guerra. Tra il gennaio e luglio del 21 furono uccise oltre 1000 persone, tra soldati, guerriglieri, poliziotti e civili. Praticamente il 70% delle perdite riscontrate in tutta la guerra. Inoltre vennero internati 4500 tra membri e sospetti simpatizzanti dell'IRA, per capire, no, i rastrellamenti come avvenivano. Peraltro, per esempio, una parte di Dublino viene completamente bloccata da carri armati, da poliziotti, e ci fu questo rastrellamento enorme che dura praticamente 36 ore, in cui c'è questo coprifuoco e vengono tutti, insomma, viene arrestata un sacco di gente. I carri armati scendono su Dublino e quindi l'IRA continua a lanciare granate, tanto che vengono messe delle reti sopra i carri armati per evitare che entrino, no, le bombe. Il problema è che a un certo punto quelli dell'IRA dicono: vabbè, allora noi alle bombe ci attacchiamo degli uncini, così si attaccano uguali e esplodono. Queste bombe sono dette Mills Bombs. Ora, si arriva nel 1921 a un niente di fatto, praticamente, perché l'IRA capisce che sta perdendo la guerra, no? Quando la guerra passa a un sistema campale, si sta perdendo. L'Inghilterra non riesce però, né con le buone né con le cattive, a fermare tutto questo, e quindi si deve patteggiare. Si arriva prima a un trattato e poi praticamente a riconoscere l'Irlanda come uno stato libero. C'è, no, il trattato anglo-irlandese, con il quale si decreta praticamente la libertà, la nascita del Free State of Ireland, che ovviamente non comprendeva l'Ulster, l'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord rimaneva libero per conto suo. E questo trattato viene in realtà accettato dalla gran parte degli indipendentisti, tranne che da un piccolo gruppo guidato in realtà da uno, no, degli uomini che abbiamo visto combattere, comandata da Eamon de Valera, che non accetta il trattato perché vuole l'Irlanda completamente, no, unita. E quindi Scoppia un altro conflitto, caro Riccardo, non dura molto, no? La pace.
Sì, in realtà, appunto, il trattato di pace era un po' dall'inizio debole, perché entrambe le parti, diciamo, sapevano di non poter ottenere una vittoria completa, mettiamola così. E il primo ministro britannico, che all'epoca era David Lloyd George, era più che pronto alla pace, addirittura lui era disposto ad accettare un'Irlanda unita, pur con alcune garanzie, a patto che rimanesse sempre all'interno del progetto imperiale di Londra, che comunque in quegli anni era, si vedeva, in una fase espansiva, perché già in Africa e in Medio Oriente, dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, comunque si stava assistendo, no, a un'espansione di quel progetto lì. Il problema era che il Nord non voleva assolutamente saperne di essere in un'unione con Dublino, perché poi una cosa che tendiamo a dimenticarci quando parliamo della questione irlandese è che comunque la popolazione del Nord, lo vedremo meglio successivamente quando parleremo del Novecento, non era molto favorevole spesso a questa unione con il Sud. E nel 1920 viene istituita l'Irlanda del Nord, di fatto, sotto la quale ricadono sei contee, ma soprattutto le due grandi città di Belfast e Derry. Le trattative però continuano, insomma, e alla fine nel trattato del 21 l'Irlanda ottenne lo status di Dominion, cioè in pratica lo stesso status accordato per esempio al Canada, all'Australia, al Sudafrica, cioè quello di una comunità autonoma all'interno dell'impero, non subordinata a Londra per le questioni interne, ma che all'interno del Commonwealth britannico sono fedeli alla corona, di fatto. Cosa che quindi avrebbe dovuto fare anche il capo di Stato del neoformato Irish Free State, no? Come hai chiamato tu, e il nome è tutto un programma ovviamente, perché si giocava volutamente su questa ambiguità, no? Comunque la politica anche all'epoca viveva un po' di questi simboli, di queste ambiguità, che però, ricordiamolo di nuovo, non comprendeva l'Irlanda del Nord per scelta stessa delle contee del Nord. Ovviamente questa cosa va a finire che scontenta un po' tutti, no? Come succede quando si crea un grande compromesso. I repubblicani irlandesi più accaniti, che avevano combattuto la guerra, ma che alla fine comunque dovevano riconoscere l'autorità della corona inglese, cioè pensa che smacco, no? Finire comunque tutto questo combattimento per poi alla fine di fatto vedersi in una condizione subordinata. Alla fine però le parti che si trovarono a negoziare, cioè quelle veramente sedute al tavolo delle trattative e che in qualche modo dovevano cercare un compromesso, nella persona in particolare di Michael Collins, che insomma hai già citato abbondantemente, e Arthur Griffith, che era il fondatore del Sinn Féin, videro in questo trattato un modo realistico, no? Molto concreto, molto pragmatico, di porre fine alla guerra, che comunque si prospettava ancora lunga e che alcuni tra gli stessi irlandesi, tra lo stesso Michael Collins per esempio, riteneva che non potesse essere portato avanti ancora a lungo da parte dell'IRA. Cioè Michael Collins pensava che questo combattimento poteva protrarsi per settimane addirittura, non molto di più. Alla fine si votò al Dáil e la maggioranza decise di accettare il trattato, ma con un'ampia minoranza e più importante l'IRA, quindi diciamo le forze militari stesse, contrarie. Cosa che inevitabilmente sfociò in una nuova guerra civile, che durò fino al 1923. Il governo dell'Irish Free State dovette addirittura costituire un nuovo esercito, il National Army, per combattere la stessa IRA, che aveva messo in atto azioni intimidatorie, sia sulla popolazione, sia che ovviamente sulla polizia, in opposizione al trattato, cioè era di fatto quella che loro vedevano come un'ulteriore resistenza. La National Army ottenne il controllo di Dublino, grazie soprattutto all'artiglieria. Pensa che come parte dell'accordo per l'abbandono di Dublino da parte dei britannici furono lasciate proprio a Michael Collins, che nel 22 si era dimesso dall'incarico di presidente del governo provvisorio per diventare il comandante dell'esercito irlandese, anche per sfruttare il suo carisma, no, sui militari, sulle truppe dell'IRA, che comunque lo vedevano di buon occhio per via del suo ruolo preminente, importantissimo nella guerra d'indipendenza. Una mossa importante per la soluzione della guerra civile, è un po' un aneddoto che è interessante citare, fu l'istituzione della Garda Siocana, cioè la Guardia Civile, una polizia governativa disarmata che ottenne l'effetto sia di apparire come neutrale, come super partes di fronte alla popolazione, sia di creare una sorta di scrupoli di coscienza nei combattenti dell'IRA, perché alla fine queste persone si trovavano a dover uccidere uomini disarmati e quindi di fatto ovviamente era un qualcosa che metteva di fronte alla propria coscienza tanti combattenti. La stanchezza per la violenza e l'esasperazione per un clima di incertezza anche economico a questo punto ormai imperante fecero il resto. i civili iniziarono a denunciare i ribelli, che piano piano si trovavano a combattere, contro un governo che era irlandese, cioè non era più l'oppressore, no, dal loro punto di vista, non erano più gli inglesi, ma erano altri irlandesi. Cosa che portò l'ira a perdere l'appoggio della gente, portando al suo disarmo nel 1923. Da qui, ovviamente, il disarmo, diciamo, ufficiale non coincide ovviamente con il termine delle attività dell'IRA che si evolvettero molto nel corso del Novecento, e la questione irlandese diventa enorme, diciamo, esplode, no, in tutto il corso del Novecento e arriva fino a praticamente i giorni nostri, perché finiamo negli anni 90 e mi viene da dire, insomma, un po' più avanti, forse anche con Brexit, che ne vedremo, diciamo, più avanti, ma arriviamoci per gradi, Costa.
Sì, caro Riccardo, perché ovviamente adesso abbiamo parlato dell'Irlanda che si è liberata, ha combattuto per loro, però rimane una ferita, no? Nella questione irlandese, che è proprio l'Irlanda del Nord. Come abbiamo detto, l'Irlanda del Nord è a maggioranza protestante, perché sono i figli, i nipoti, i pronipoti, i discendenti di tutti quelli che nei secoli hanno colonizzato l'Irlanda proveniendo dall'Inghilterra e dalla Scozia, e quindi se ne sono, no, fondamentalmente fregati di questo trattato, insomma, comunque sono stati sempre esterni all'interno della questione irlandese, anche se ovviamente avevano un governo proprio dovuto proprio a questi combattimenti, a queste situazioni. E l'inizio, particolarmente a Belfast, è violento. È molto violento, perché l'IRA era determinata, no, a opporsi alla divisione dell'Irlanda, e crea appunto dei problemi anche lì. Quindi a questo punto l'Irlanda del Nord, il governo crea le Ulster Special Constabulary per aiutare la RIC per combattere l'IRA. Tra il 1920 e il 1923 ci sono molte morti di violenza politica, che, insomma, soprattutto a Belfast. Si dice che in totale 636 persone siano state uccise in questi due anni, dal luglio del 1920 a luglio del 1922, nell'Irlanda del Nord. Tra queste 460 soltanto a Belfast, la divisione è 258 cattolici, 159 protestanti e 3 di religione non meglio specificata. Peraltro, siccome i cattolici sono praticamente un quarto della popolazione della città, la percentuale gioca tutta, no, a loro sfavore, nel senso sono morti sicuramente molto di più in percentuale rispetto a quanto era la popolazione. La violenza continua anche all'interno delle regioni vicine a Belfast, e porta a una prima migrazione, no, oltre i limiti, oltre i confini, nel nuovo stato d'Irlanda. A quel punto, a un certo punto, insomma, la Royal Irish Constabulary si unisce alla Royal Ulster Constabulary, quindi si crea una polizia mista alla quale non partecipano i cattolici dell'Irlanda del Nord, o almeno non partecipano in gran numero, perché comunque non si fidano, anzi, i nazionalisti vedono, no, questa nuova polizia come settaria, comunque un qualcosa che sta contro di loro. Ed effettivamente questa cosa comunque viene, no, in un certo senso alimentata dai movimenti politici che ci sono poi negli anni successivi, perché per esempio durante il periodo di James Craig, che è il primo ministro successivo dal 1925, l'establishment degli unionisti praticamente fa quella che viene considerata una politica di discriminazione contro i nazionalisti, o comunque la minoranza cattolica. E effettivamente questo pattern viene, no, comunque cristallizzato, comunque viene veramente, si nota chiaramente nel caso dei governi locali, che praticamente erano una sottospecie, no, di associazione a delinquere, in cui praticamente venivano sempre favoriti le stesse persone, quasi tutti, no, dell'estrazione protestante, e quindi praticamente i cattolici venivano subissati, non vincevano mai nessun tipo di appalto, non vincevano mai le elezioni, erano sempre ai bordi, no, ai limiti della vita politica della nazione. Questa cosa, peraltro, viene alimentata quando nel 1929 si abolisce la rappresentazione proporzionale al Parlamento, e quindi in sostanza il partito unionista dell'Ulster ha la maggioranza nel Parlamento dell'Irlanda del Nord per praticamente 50 anni, cioè per 50 anni si avrà il dominio di un partito unico. E questo non può che portare problemi, caro Riccardo. Già nel 1935 a Belfast c'è una sfilata del Orange Order, che è un'associazione protestante, insomma, che stava facendo una parata, e decide di tornare in città anziché passare nel giro solito, passa all'interno del quartiere cattolico. Ovviamente le persone non la prendono benissimo, c'è insomma uno scontro in cui 9 persone muoiono, e a quel punto più di 2000 persone di estrazione cattolica sono forzate ad andarsene dall'Irlanda del Nord. Alcuni leader unionisti, nonostante per anni, insomma per decadi in realtà, abbiano negato tutto quanto, hanno ammesso recentemente che in questi 50 anni il governo dell'Irlanda del Nord fu discriminatorio, nonostante alcuni continuino a negarlo. Peraltro David Trimble, che è un leader unionista che ha vinto il premio Nobel per la pace, descrive l'Irlanda del Nord come una fredda casa per i cattolici. Quindi, insomma, per far capire, no? In politichese, che la cosa non era proprio granché. Va detto però che da questo primo periodo fino praticamente alla fine degli anni 60, non fosse per insomma il cosiddetto Belfast Blitz della Luftwaffe nel 1941, quindi nella città di Belfast, è un periodo abbastanza tranquillo. Abbiamo, no, circa 40 anni di tranquillità. C'è sempre lo scontro politico, c'è sempre questa situazione, però non ci sono veri e propri scontri. Quando ricominciano gli scontri, caro Riccardo? Alla fine degli anni 60, all'adere di quello che viene, no, che è il movimento del 1968, che risveglia un po', no, gli animi di chi voleva, insomma, voleva condizioni migliori. Soprattutto perché con le politiche attuate dal governo, molti cattolici erano fuggiti. C'è stata una grossa migrazione dall'Irlanda del Nord, che ha reso la popolazione cattolica infinita, ancora più in minoranza rispetto a quella protestante. E quindi a questo punto, come detto, si arriva a quella che viene chiamata, no, la questione nordirlandese, The Troubles in inglese, che comincia appunto nel 1968, e comincia perché un primo ministro moderato unionista, Terence O'Neill, prova comunque a introdurre delle riforme per, no, limitare questo strapotere, o comunque questa discriminazione nei confronti del mondo cattolico. Ovviamente trova una forte opposizione dai fondamentalisti protestanti, che erano comandati da Ian Paisley, e anche tra l'altro dal suo partito, da quello moderato. Quindi i nazionalisti irlandesi però continuano a fare pressione per questa riforma, e insomma portano alla nascita di un movimento chiamato Northern Ireland Civil Rights Association, sotto figure come quella di Austin Curry e John Hume, che cominciano a portare avanti delle proteste nella speranza che fossero pacifiche. E stiamo proprio nel 1968. La realtà però è ben diversa, perché ci sono diversi episodi di violenza, soprattutto all'inizio, insomma nel 1969. Per esempio c'è l'attacco degli unionisti, che includeva delle riserve della polizia, quindi dei poliziotti che non erano in quel momento in servizio, durante una marcia che viene chiamato l'incidente di Burntollet Bridge, vicino Derry, il 4 gennaio del 1969. Successivamente c'è un episodio di violenza molto grande attorno alla Boxside, insomma a Boxside a Derry, il 12 agosto del 1969, dove durante una marcia degli Apprentice Boys, che sono un altro gruppo, insomma, protestante, una società protestante che stava sfilando, viene invece attaccata e esplode in questo combattimento che viene chiamato appunto Battle of the Bogside. Questa cosa continua fino al 14 agosto, quindi stiamo parlando, no, di 3 giorni, e si pensa che praticamente la polizia fece largo uso di gas lacrimogeno. Si parla di 1091 latte del CS, del gas, insomma, in inglese si chiama CS gas. Ho provato a trovare a leggere il nome, Riccardo, la mia scarsissima preparazione non aiuta in questo senso, quindi mi perdonerete se lo chiamo CS gas. E invece altri con più quantità di questo CS gas, insomma, vengono rilasciati grosse quantitativi di questo gas lacrimogeno. Altri scontri iniziano sempre in Derry, insomma nella città di Derry, e quindi la violenza aumenta. È da qui che inizia il vero e proprio, la vera e propria questione, no? I veri e propri troubles. A quel punto, insomma, il governo dell'Irlanda del Nord non riesce da solo a far rientrare la minaccia ed è costretto, tra virgolette, a richiamare, no, gli inglesi. Fa una richiesta ed effettivamente l'esercito inglese arriva, viene, insomma, l'Home Secretary James Callaghan invia il 14 agosto del 1969 l'esercito, e quindi praticamente due settimane dopo il controllo della sicurezza dell'Irlanda del Nord passa dal governo insomma di Stormont, che è quello nordirlandese, al luogotenente generale Ian Freeland. Questi soldati inizialmente comunque vengono accolti in maniera abbastanza calorosa anche dai nazionalisti irlandesi, perché pure loro erano un po' preoccupati di questi attacchi, no, delle forze di polizia, e non erano stati difesi dall'IRA che stava facendo la sua guerra. Quindi, non sentendosi difesi, vedono come all'arrivo degli inglesi come una cosa, no, positiva. La verità è che in realtà subito dopo, negli anni successivi, iniziano grosse problematiche, soprattutto quando nel 1970 c'è quello che viene chiamato, no, il coprifuoco, che è una parola che questo periodo è, no, di moda, coprifuoco delle Falls, dove per 36 ore 3.000 soldati britannici impongono il coprifuoco all'interno dell'area cattolica di Belfast. Quando c'è questo, insomma, al momento in cui viene introdotto questo coprifuoco, iniziano ovviamente degli scontri in cui inizialmente i nazionalisti combattono lanciando sassi e bombe incendiarie. Poi però successivamente arriva l'IRA e si comincia a combattere, no, con le armi, insomma c'è un grosso combattimento durante questo periodo. Si arriva poi all'anno successivo in cui il 9 agosto del 1971 tutte queste situazioni di scontro e di grossa violenza portano al completo cessare dei partiti nazionalisti di collaborare in qualunque modo con il governo centrale e anche con gli inglesi. E anzi, tutti i leader politici chiedono una campagna, no, di disobbedienza civile. Tutto questo non può che portare ad altri livelli di violenza che sfogano uno dei, insomma, dei momenti, no, peggiori della storia di questa situazione, che è quello che viene chiamato il secondo Bloody Sunday, che però è quello, diciamo, che viene conosciuto un po' di più, soprattutto per la canzone di U2, possiamo dirlo, Riccardo. In cui, insomma, che succede? Succede che nei pressi di Derry, che viene chiamata Londonderry dagli unionisti, c'è questa manifestazione della NICRA, la Northern Ireland Civil Rights Association, dove praticamente c'era questa negazione, no, di tutte le garanzie, di tutta questa situazione che si era creata, in cui insomma, i nazionalisti erano stati messi praticamente, erano considerati tutti alla stregua di terroristi. Questa manifestazione vede la presenza di soldati inglesi, soprattutto dei paracadutisti comandati dal colonnello Wilford, che avevano l'ordine di disperdere questa manifestazione che non era stata autorizzata, ma per farlo aprirono il fuoco. Sostennero poi perché, insomma, avessero sentito colpi d'arma da fuoco. Qualche minuto di sparatoria, tra l'altro la presenza di giornalisti e fotoreporters, quindi poi la folla che si disperde nel tentativo di sfuggire alle pallottole, e ci sono dei morti, di cui 5 furono colpiti alle spalle. Tra l'altro ho letto poi recentemente che nel 2003 un ex paracadutista ammette lui di aver sparato un manifestante che addirittura stava agitando un fazzoletto bianco per dimostrare, no, comunque intenzioni pacifiche e la resa. Furono 14 in totale le vittime di questo attentato, insomma di questo incidente, e ovviamente la presenza della stampa diede un rilievo come mai, no, ogni altro evento ha suscitato, e questa cosa ovviamente si rispecchia poi nelle azioni successive, in tutto quello che succederà poi.
Certo. Perché insomma dopo il Bloody Sunday gli scontri in Irlanda del Nord si acuiscono ancora di più. Belfast e Free Derry, che è quell'area, no, proclamata indipendente dall'IRA, appunto, che peraltro prende il nome, se andate a Derry c'è ancora oggi, no, you're now entering Free Derry, c'è quel diciamo murales, no, in cui viene ricordato questo evento, erano preda comunque di attacchi terroristici da entrambi i lati del conflitto, perché ovviamente poi l'escalation, no, cresce, e ovviamente la violenza è l'unica cosa che aumenta da tutte e due le parti. Serviva una svolta, e da questo punto di vista la svolta arriva nell'atteggiamento che ha il governo di Londra, che decide di prendere per le redini un pochino più seriamente la questione da un punto di vista sia militare che politico. Perché nel 1972 sospende il governo autonomo nordirlandese per esercitare un controllo diretto sulla regione. Di fatto c'è un'operazione che si chiama Operation Motorman, in cui si riprende il controllo di queste aree, Belfast e Derry, che erano chiamate aree no-go, dove la pira. Adesso ci sarebbe da fare una puntata a parte quasi solo sulle l'evoluzione dell'IRA e tutte le varie branche. Per semplificare, insomma, la PIR era una fazione, diciamo, marxista-leninista che puntava a un'Irlanda socialista, per semplificare, e che poi successivamente sarà forse l'unica che sopravviverà, tanto che da un certo punto in poi si chiamerà comunque di nuovo IRA. Comunque non voglio andare troppo nel dettaglio perché è molto complicato. Comunque esercitava un controllo diretto. Cosa che costrinse appunto l'IRA ad adottare un tipo di guerra diverso, perché ovviamente nel momento in cui c'è una guerra, c'è un'occupazione o comunque un controllo diretto dal punto di vista politico e militare da parte dell'Inghilterra, o comunque del Regno Unito, il modo di guerra deve cambiare. Infatti, se prima si utilizzavano delle tecniche di guerriglia urbana, ora questa non è più possibile. L'unica soluzione da questo punto di vista per continuare la lotta è ricorrere ad atti di terrorismo contro i militari, ma anche contro i civili, purtroppo, e non solo in Irlanda del Nord, ma anche a Dublino e in Gran Bretagna. La Gran Bretagna però non diciamo cambiò atteggiamento solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista politico. Nel 1973 si tenne un referendum per votare se restare nel Regno Unito o no, ovviamente in Irlanda del Nord questo, anche se il partito non unionista, e quindi contrario all'unione con il Regno Unito e a favore dell'indipendenza, non fu consultato e boicottò il referendum non mandando i suoi elettori a votare, cosa che ovviamente causò la vittoria dello status quo con la percentuale del 99%. Votò, se non mi sbaglio, il 56% comunque degli elettori. Venne tentata anche una strada che potremmo dire quasi federale, no? Dal punto di vista politico diverso, proponendo l'istituzione di un Consiglio d'Irlanda che doveva servire a favorire il dialogo e i lavori su questioni irlandesi comuni tra sud e nord, ma anche questo non andò in porto. Gli attentati a questo punto si intensificarono moltissimo tra il 74 e l'81. A Birmingham, nel novembre del 74, l'IRA compie un attentato violentissimo ai danni di due pub, il Mulberry Bush e la Tavern in Town, dove morirono 21 persone. Dagli anni 60 al 1974, infatti, il periodo proprio d'inizio dei Troubles, aumentano tantissimo i morti. Fino ad allora, pensate, erano morte 1000 persone. Sì, vabbè, non riesco più a parlare. Dagli anni 60, il periodo d'inizio dei Troubles, erano morte 1000 persone e le vittime civili aumentavano sempre di più. Perché questa strategia? Cosa sperava di ottenere la pira, ormai l'unica ira efficace e attiva? L'obiettivo era chiaro: sperare di sfiancare la Gran Bretagna così da costringerla ad abbandonare il nord, dal loro punto di vista. Ovviamente il fatto che gli unionisti non volessero l'unificazione era vista come un effetto dell'oppressione coloniale, e sicuramente una volta andati via gli inglesi, anche gli unionisti sarebbero felicemente diventati a favore dell'unificazione e di un'Irlanda unita sotto il socialismo. Ovviamente niente di più distante dalla realtà. Queste cose purtroppo, quando avvengono questi conflitti, si scontrano contro ovviamente la realtà delle cose, spesso e volentieri, e l'ideologia di entrambe le parti, perché purtroppo noi siamo pensati, no, a portare il conflitto irlandese, che ovviamente è iniziato per un'occupazione inglese, per forza di cose, nella storia, ma purtroppo ci sono più cose difficili da considerare. Nel 79, a acuire questo scontro, sale al potere Margaret Thatcher, che insomma viene soprannominata non a caso di Iron Lady, cioè una che non era molto incline a trattare e che di certo non aveva simpatie marxiste. Ecco, questo insomma mi sembra abbastanza
Beh,
pacifico.
no, direi proprio di no.
E per inquadrare il personaggio, nell'81 ci fu uno sciopero della fame da parte di alcuni militari dell'IRA, militanti dell'IRA, fatti prigionieri, alla quale la Thatcher non cedette, lasciandoli morire addirittura. Uno di loro, Bobby Sands, morì in carcere, divenendo così un martire dell'IRA e del nazionalismo irlandese in generale. La Thatcher commenterà questo episodio: Mr. Sands was a convicted criminal. He chose to take his own life. It was a choice that his organization did not allow to many of its victims. Cioè, il signor Sands era un criminale. Ha scelto di togliersi la vita, una scelta che la sua organizzazione non ha concesso a molte delle sue vittime. Quindi, insomma, capite, un livello di sconto anche ideologico, politico e di toni pazzesco. Sands venne addirittura eletto come deputato al Parlamento poco prima di morire, dimostrando che, quando ovviamente era ancora in carcere, dimostrando che il nazionalismo aveva un fascino comunque molto forte, soprattutto quando non si coniugava in terrorismo, che era un qualcosa che invece, diciamo, diventava veramente insostenibile per la gente, ma invece quando si presentava alle elezioni. Questo episodio spinse l'IRA a cambiare un po' strategia, cercando di spingere per rafforzare la presenza parlamentare del Sinn Féin, che era il partito vicino all'IRA, tanto che si diceva che si combatteva con la scheda elettorale dalla parte del Sinn Féin in una mano e il mitragliatore nell'altra, nella parte dell'IRA, no? C'era questo atteggiamento un po' ambiguo, anche perché di fatto partecipando con il Sinn Féin alle elezioni si riconosceva in qualche modo una certa legittimità al percorso di cambiamento politico, ma allo stesso tempo si intrattenevano rapporti con i guerriglieri e si facevano attentati, quindi insomma era una situazione molto ambigua e molto difficile. Il 12 ottobre del 1974 arrivò il più grande attentato del periodo, l'esplosione al Grand Hotel di Brighton, dove c'era il congresso del Partito Conservatore inglese e al quale la Thatcher si salvò per un pelo. Solo il giorno dopo, peraltro, lei annunciò in Parlamento la sua intenzione di continuare comunque la lotta contro il terrorismo, con un coraggio incredibile, ma soprattutto con una tensione alle stelle ormai. Nell'85 la Thatcher firmò un trattato con il governo di Dublino che si chiamava l'Anglo-Irish Agreement, per il quale Dublino avrebbe avuto influenza nella questione nordirlandese, favorendo una cooperazione tra i due stati, ma in cambio accettava che fino a quando la maggioranza degli elettori nordirlandesi sarebbe voluta rimanere nel Regno Unito, Dublino non avrebbe, diciamo, messo più bocca o comunque avrebbe dovuto accettarlo. Questa cosa, che può apparire un cambiamento minimo, in realtà aveva messo l'IRA in una condizione di rifiutare un accordo sul quale c'era in realtà grande consenso, anche nel sud, anche in Irlanda, cosa che rendeva l'IRA ad occhi, diciamo, extra UK, no? Extra Gran Bretagna, più palesemente un'organizzazione terroristica, che era quello che il governo inglese cercava a tutti i modi di fare, cioè rendere l'IRA alla pari di tante altre organizzazioni terroristiche. L'IRA, in onor del vero, aveva già rapporti con altre organizzazioni, per esempio in Palestina o in America Latina, ma ovviamente di fronte a una mossa del genere era più facile presentare gli attentati alla comunità internazionale non come lotta politica nei confronti di un popolo oppresso, ma come terrorismo vero e proprio. Nel 1987, a marzo, le truppe inglesi riuscirono a infliggere duri colpi all'organizzazione militare dell'IRA, ma uno dei più, diciamo, degli eventi più forti avvenne in realtà lo stesso anno in cui Gordon Wilson, che era protestante e padre di Mary Wilson, una vittima di un attentato contro gli unionisti, annunciò il suo perdono per quanto avvenuto e che non voleva assolutamente le ripercussioni e che la violenza doveva cessare assolutamente. Questo fu un gesto non violento molto importante, che, sebbene non fermò, insomma, le violenze che continuarono anche negli anni successivi, ma fece molto per smuovere, diciamo, il sentimento morale e che commosse un po' il mondo intero e pose l'Ira in una situazione di imbarazzo dalla quale, diciamo, non si riprese. Nel 1990, quindi veramente stiamo parlando di contemporaneità,
ieri.
Esatto, ieri fondamentalmente,
ieri.
Esplosero delle bombe alla Borsa di Londra, ma ormai le violenze fortunatamente stavano andando fuori dalla storia. Nel 93 sia John Major, che era il successore della Thatcher, sia il premier irlandese annunciarono che l'unica cosa che entrambi avrebbero rispettato per decidere il futuro dell'Irlanda del Nord sarebbe stata la volontà democratica del popolo dell'Irlanda del Nord. Atteggiamento che culminò nel Good Friday Agreement, cioè gli accordi del Venerdì Santo, nel 1998. Quindi veramente, veramente l'altro ieri da questo punto di vista. Oggi, diciamo, la situazione si è normalizzata, anche se con Brexit si è aperto un nuovo capitolo, anche se qui siamo veramente, insomma, nella cronaca più che nella storia. Addirittura c'è un evento particolare perché, l'abbiamo detto più e più volte, in Irlanda del Nord i protestanti sono sempre stati in maggior misura rispetto ai cattolici. L'ultimo censimento, che è partito il 21 marzo del 2021, quindi una settimana fa rispetto a
ieri,
quanto stiamo registrando, per la prima volta potrebbe registrare i cattolici in crescita e addirittura superare il numero dei protestanti. Nell'ultimo censimento, quello del 2011, la differenza tra cattolici e protestanti era solo, se non mi sbaglio, del 3%. Quindi, insomma, un gap che si è andato colmando. Anche se, insomma, ho letto anche un po' di articoli, no, riguardanti questa situazione, probabilmente la situazione religiosa non è più così fondamentale in questo tipo di questione, ma le tensioni si, diciamo, concentrano su questioni diverse, per esempio appunto la questione della Brexit, tra un approccio forse più sovranista e un approccio più aperto. Insomma, le tensioni, diciamo, sono su un altro fronte, ma speriamo che, insomma, le tensioni violente appartengono alla storia, no? E che ormai siano, diciamo, un qualcosa,
sì,
che leggiamo sui libri e che non abbiano più
spazio. La speranza è quella,
esatto,
ecco.
Esatto. Va bene, diciamo che questa carrellata è stata particolarmente lunga perché ci ha portato veramente a...
Sì. Era molto intensa.
A Brexit,
sì.
È stata abbastanza, diciamo, intensa.
Ci ha portato anche a una riflessione filosofica sui nuovi appuntamenti, le nuove serie.
Esatto, esatto, esatto. Comunque, ovviamente abbiamo fatto un po' una panoramica. Ci sono tantissime cose che potete andare a leggere che vi possono dare un'idea. Io mi raccomando su questo di leggere libri di storici e manuali storici, perché c'è tantissimo materiale ideologico da un lato e dall'altro, veramente,
sì, assolutamente,
che tendono a dipingere l'inglese come l'unico oppressore violento del conflitto e viceversa. C'è tantissimo, ovviamente, ideologia in un conflitto che, per forza di cose, visto che si portano alle porte della contemporaneità,
certo.
Quindi leggetevi gli storici, leggetevi dei libri di storia contemporanea, insomma.
Io stesso ammetto di averlo preparato su uno un po' schierato dalla parte irlandese, però poi mi sono letto anche degli articoli. La fortuna di parlare del Novecento è anche, no, che c'è tutta una serie di articoli, di stampa, comunque, che si può comunque consultare,
Certo. Che
rende le cose, no, ci si può fare un'idea un po' più neutrale, ecco, perché poi questi sono proprio aspetti delicatissimi.
Sì, poi
che
entra in
ieri.
Esatto, entra in scena non solo la contemporaneità, ma anche la politica, perché poi ovviamente, no, guardate solo il conflitto che vi ho presentato io, cioè tra la Thatcher e queste forze, diciamo, più marxiste. È chiaro che si scade, no? Cioè si rischia di scadere nell'ideologia più totale, quando invece bisogna avere un po' di misura, insomma, nel trattare questi argomenti. Comunque, proprio per avere questa misura, vi consigliamo un po' di fonti interessanti. Allora, un libro che io ho trovato molto bello, sul quale ho preparato praticamente quasi tutta la puntata e che vi consiglio di leggere, oltre, diciamo, ai vari manuali di storia contemporanea, si chiama Storia dell'Irlanda dal 1845 ad oggi, di Eugenio Biagini. È un testo che appunto ripercorre dalla grande crisi della grande carestia fino veramente agli ultimi atti del terrorismo irlandese. Molto bello, e che è già, diciamo, di suo un po' una sintesi di vari approcci storiografici, e quindi, insomma, ve lo consiglio perché è veramente utile e interessante. Lato invece fonti tra virgolette dirette, che comunque però possono essere, secondo me, molto utili per entrare nell'ottica di quello che stava succedendo nel conflitto, è un libro che si chiama Un giorno della mia vita, l'inferno del carcere e la tragedia dell'Irlanda in lotta, di Bobby Sands, che di fatto è una raccolta di alcune lettere scritte proprio dallo stesso Sands mentre era in carcere e pubblicate sotto uno pseudonimo, lo pseudonimo di Marcella, che era il suo, la sua sorella, che di fatto danno una testimonianza su quanto dovesse essere duro il carcere, ma in generale anche una riflessione su una lotta molto ideologica del periodo. Molto certo. Bello, ovviamente è chiaro che è una fonte di parte, mi sembra anche inutile specificarlo, però, è chiaro che insomma, è importante avere una visione di questo, da questo punto di vista.
È comunque una testimonianza diretta, esatto, importante. Esatto. Io vi consiglio, come ho detto, è sicuramente di parte, anche se è scritto da un italiano, si chiama Storia del conflitto anglo-irlandese, il sottotesto è 8 secoli di persecuzione inglese, cioè quindi, insomma, che sia di parte mi pare abbastanza evidente, però è abbastanza interessante, l'autore si chiama Riccardo Michelucci, quindi facendo le opportune, insomma, accortezze, no? Prendendo le cose con filtro si può ricostruire qualcosa. Poi permettimi, Riccardo, perché è un film che amo molto, vi consiglio un film che parla di uno degli attentati di cui hai parlato tu, si chiama Nel nome del padre, in realtà è una cosa al latere perché parla di chi è stato messo in galera per aver aiutato questo attentato e poi è stato dimostrato che effettivamente non c'entrava nulla, e con uno spettacolare Daniel Day-Lewis come attore, insomma, io purtroppo amo quell'uomo come veramente amo poche persone al mondo, e quindi niente, ve lo consiglio perché è un bellissimo film, comunque, a parte tutto.
Beh, certo, assolutamente, insomma, mi sembra che un film qualunque di Daniel Day-Lewis è comunque vale la pena, diciamo, di essere visto, comunque,
sì, sì, assolutamente. Assolutamente, assolutamente.
E poi, beh, insomma, io vi voglio consigliare un'altra fonte un po' particolare, che forse sarà un po' una fonte che andremo ad approfondire nella nostra puntata per i Patreon.
Ah, già.
Beh, direi il gol allo Spartan Stadium del 1981 di George Best, insomma. Ma questo, diciamo, andiamo a recuperarlo nella puntata dedicata ai Patreon, quindi, anche perché, insomma, George Best, icona veramente importante dello sport irlandese, e gli dedicheremo una puntata intera proprio per i nostri Patreon. Va bene, siamo arrivati quasi a 1 ora e mezza, Costantino, direi che è il momento di chiudere.
È la puntata record.
Esatto, proprio, forse sì, sai, se non contiamo le live, sì, le dirette, le interviste, potrebbe essere una delle record. Speriamo di non avervi annoiato, di avervi interessato, e niente, insomma, fate riferimento alle nostre fonti per approfondire e saperne un po' di più. Io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.